settimana della formazione professionale. Dal 4 all'8 maggio. Gli apprendisti sono i protagonisti.
Settimana con Vita da A, la trasmissione dedicata ai mestieri. Al centro dei nostri interessi c'è sempre un giovane o una giovane che sta affrontando un percorso formativo. Paolo, buongiorno.
Buongiorno Balmelli.
Anche tu hai, che voce hai? Cosa hai fatto?
No, sono in forma.
Cena con Casati e Testoni.
No, non è vero. Allora, attenzione, perché oggi facciamo Vita da Geomatico.
Geomatico, allora diciamo subito che è una professione che io non conosco, devo dire, ho già visto quei tre piedi che usano i geomatici. Paolo, tu la conosci bene?
Allora, mio papà, che vedeva che ero in difficoltà da adolescente, no?
Sì.
A un certo punto davanti al suo ufficio c'era un ufficio di geometra, si chiamava così, mi sembra si chiamasse Bernardoni, e gli ha detto a sto Bernardoni: vuoi prendere su mio figlio che non sa fare niente, gli fai fare uno stage, no? Perché è un po' un pampos mio figlio.
E ti usavano come treppiede?
E io ho fatto, adesso facciamo spiegare a Brenno che è qui con noi di cosa si tratta, io ho fatto il canneggiatore.
Ecco, Brenno, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Che cos'è il canneggiatore, Brenno?
Allora, il canneggiatore è la controparte del tecnico.
Sì.
In quella squadra è sempre composta da due persone. Una persona che lavora davanti allo strumento, quella cosa che si vede in strada sul treppiede, per farla facile. E il canneggiatore è l'altra persona.
Quella che tiene... Vai tu.
Quello che tiene la pallina con lo specchio.
La pallina.
Si fa ancora il piombo con la pallina?
Allora, adesso il piombo integrato, c'è una bolla che è attaccata al palo della pallina,
sì.
Però sì, questa è sempre messa in bolla la pallina quando si misura.
Ecco, uno che giustamente sta guidando dice: e de che si sta parlando? Si sta parlando di rilevamento terreni, si sta parlando di disegni catastali e di misure di tutti i terreni del Ticino e della Svizzera italiana.
Esatto.
Ma perché è necessario avere questo tipo di
Balmelli, perché c'è la proprietà privata.
No, capì, cioè, no, però dico, ma oggi con i satelliti non si riesce a prendere, sia più precisi per quello.
Allora, si lavora con i satelliti, con i GPS, e adesso anche con i droni si può lavorare sempre col GPS integrato e fare delle ortofoto, dunque delle fotografie sulla quale si possono prendere misure che sono molto precise,
sì.
Ma quando si tratta di misurazione di precisione, dunque si comincia a parlare di millimetri, lavorare con lo strumento è ancora il metodo più efficace.
Certo, e come fa a essere così preciso lo strumento? Che cosa usate proprio concretamente? Non tirate una cordina tra la pallina e il treppiede?
Per capire la metratura, la distanza.
Allora, sarebbe bello lavorare con un filo, purtroppo è un po' più complicato. Il concetto è che lo strumento, chiamato in gergo, spara un laser dalla lente che impatta sul prisma, che è il riflettore,
è uno specchio.
Sì. Quando parlo con i colleghi diciamo: passami lo specchio e lavoriamo con quello.
Sì. Ok, Brenno.
Una volta che il laser colpisce lo specchio e torna indietro, lo strumento ha rilevato e misurato quanti secondi ci ha messo e a che angolo è inclinato a due assi di rotazione. In base all'angolazione dei due assi viene calcolato gli angoli e con angoli e distanze si calcola le coordinate dei punti.
E quindi praticamente tu puoi decidere, adesso facciamo un esempio pratico, tipo un lavoro che hai fatto ieri o che farai oggi, cioè dove vai e perché?
Allora, potrebbe essere che c'è la nonna di un mio caro amico che vuole dividere la sua proprietà.
Okay.
Allora chiama l'ufficio geometra e revisore del comune, importante, che si reca sul posto, orienta la stazione sui punti fissi, quei tombini che si vedono ogni tanto per strada, che c'è una rete che copre tutta la Svizzera. In seguito, una volta che si è orientato, misura i confini e si allinea ortogonalmente, parallelamente, dipendenza di come viene diviso, si posiziona i nuovi confini, vengono misurati e in seguito vengono inseriti nelle banche dati, nelle mappe catastali e la divisione diventa definitiva.
E quindi il risultato del committente è che può vendere metà del terreno.
Esattamente.
Okay.
Ai tuoi tempi, Paolo, si piazzava ancora il cosiddetto Terman. Esiste ancora il Terman?
Sì.
Esiste ancora?
Il termine è... Allora, il termine è generico, scusate il gioco di parole.
Certo.
C'è di diversi tipi, c'è il bollone, che è quello rotondo, dottone, c'è uno scolpito, c'è il classico termine in sasso, in granito.
Sì, certo.
Quindi
si usano ancora oggi quei metodi lì per far vedere, magari in un nucleo di case, per mostrare dove
è il nucleo più solito trovare dei bolloni, perché le case sono attaccate fra loro. Mentre più si esce, più si va nei campi, è più facile trovare dei termini in granito. Ma più si esce ancora, si trovano i termini speciali, che sono di materiale plastico, perché sarebbe uno spreco mettere dei sassi tanto fuori, perché è anche difficile arrivare ogni tanto. Capisco.
Scusami Brenno, ma nei paesi comunisti, secondo te, in cui non esiste la proprietà privata, il tuo lavoro è sensato o lì...
Allora, non me l'aspettavo una domanda del genere.
Non sei obbligato a rispondere, Brenno.
Non so dirvi.
Lasciamo perdere. Paolo fa domande che a volte non hanno senso. Paolo, tra l'altro, in grande difficoltà dopo la scena di ieri con Casati e Testoni. Proviamo a riprenderci nel secondo intervento. Per fortuna c'è il nostro Brenno, vita da geomatico. Oggi intanto ascoltiamo un brano dei REM. Intanto allo 0798738073 c'è chi ironizza in maniera quasi troppo facile, superficiale, in merito al fatto che Paolo fosse in passato un grandissimo canneggiatore.
Ma appunto io...
Ma noi non cadiamo nella trappola,
no,
Paolo.
No, perché dobbiamo cadere nella trappola. Era un ragazzo di 17 anni che voleva fare degli stage.
Canneggiavi.
Ho fatto anche uno stage alla falegnameria Vera Gut.
Sì. Cosa facevi alla Vera
Gut? Mi sono ferito con la circolare.
Tiravi sul il Resegadush?
No, lavoravo nel capannone, facevo tutti i mestieri del boccia.
Comunque oggi non ci interessa parlare dei tuoi lavoretti estivi da bagai, figlio di famiglia benestante,
no!
Ma vogliamo parlare del nostro ospite, soprattutto della sua attività. Oggi abbiamo Brenno con noi. Brenno è geomatico e ne vogliamo capire, Brenno, chi commissiona i lavori a una ditta che si occupa di geomatica?
Allora, si lavora sia con enti pubblici che con enti privati. Vuol dire che potrei lavorare un giorno con una signora nel nucleo di Lugano, di Comano, di
un privato.
Un privato, come il pomeriggio andare a lavorare per Ustra piuttosto che per le ferrovie o addirittura per Arma Suisse, dunque per l'esercito.
Ah. E i comuni non ti chiedono, per esempio, adesso che la tecnologia è cambiata, di rifare le misurazioni dei terreni, eccetera? Comuni e cantone anche te lo chiedono?
Allora sì, arriva, ogni tanto arriva l'appalto. Mi è capitato di lavorare per lavori simili, dunque per il rinnovo catastale di un comune, quando il comune intero viene rimisurato da cima a fondo per avanzare con gli standard di misurazione e di precisione. Dunque l'ufficio è incaricato di rimisurare, ricalcolare e ridisegnare la mappa di tutto il comune.
Sì.
Con le varie proprietà, confini e tutto quello che...
Se il tuo ufficio prende da rimisurare la Grande Lugano, avete lavoro per 5 anni.
Sì.
Facciamo un passo indietro sulla tua persona, caro Brenno. Prima di tutto, quanti anni hai tu?
Io ho 22 anni.
22 anni, sei già diplomato?
Sì.
Diplomato geomatico. Appunto, facendo un passo indietro, invece, alle scuole medie, tu cosa volevi fare quando andavi alle medie?
Alle medie non sapevo cosa volevo fare, ho vagato, ho cominciato ingegnere, poi architetto, finché non sono capitato sul sito orientamento.ch sul geomatico. A quel punto ho cominciato a capire cosa fosse, cosa non fosse. Mi è uscito un video che purtroppo non trovo più, che spiegava cosa fa il geomatico. In quel momento allora ho deciso di cominciare a fare un paio di stage, sono andato a fare diversi stage qui nel Luganese e già alla fine degli stage mi volevano proporre il contratto d'apprendistato, ma ho declinato l'offerta, sono partito un anno in Svizzera interna, a San Gallo, per l'Ortega Schule. Dove ho fatto un anno, dove abitavo da una famiglia che era proprietaria di un ristorante e di una fattoria. Lavoravo da loro in tutte e due, sia ristorante che fattoria.
C'è un po' di tutto.
Sì.
Sì.
Da tagliare i pomodori andare a pulire la stalla.
Sì, sì. Hai imparato.
Avevi 15 anni.
Sì, esatto.
Bravo.
Bravo.
Esattamente durante il Covid mi sono fatto 3 mesi relegato nella mia stanza a San Gallo senza poter tornare. Però è stato bello, non rimpiango nulla.
Davvero?
Sì, molto.
Sì.
In seguito sono tornato, ho cominciato la formazione, 4 anni apprendistato, il primo prevalentemente scuola, a parte qualche settimana sporadica dove si andava a lavorare. In seguito 3 anni dove si alternavano 3-4 giorni di lavoro con uno e mezzo di scuola, a dipendenza degli anni. Finito l'apprendistato, mi sono diplomato nel 2024, ho lavorato fino a gennaio sono partito per militare, fatto militare, sono tornato indietro, ho continuato a lavorare nello stesso ufficio. E adesso a settembre ho cominciato l'anno di maturità post apprendistato. In un anno faccio maturità, conseguirò il diploma di maturità, certo. In modo che a settembre posso cominciare i miei studi a Basilea, alla SUP di Muttenz, come nel bachelor in geomatica.
Per diventare cosa, Brenno?
Col bachelor diventerei ingegnere geomatico.
Però, e quindi sono bachelor, sono altri 3 anni di studio.
Sono 3 anni.
Ma c'è anche lavoro all'interno di questi 3 anni?
Allora, io lo farò senza lavoro.
Quindi scuola a tempo pieno.
Scuola a tempo pieno e in seguito penso che andrò a fare comunque il master eventualmente la patente in modo di diventare geometra e revisore di un comune.
Ah. E poi puoi aprire il tuo ufficio, diventare capo di te stesso, avere degli impiegati.
Sì.
Ok, bravo.
Complimenti, bravo. Grazie. Idee in chiarissimo, direi.
Sì, io e te Balmelli, come dicevi ieri, alla sua età
non facciamo
andavamo
altro.
Ancora al campetto a giocare a basket.
Attenzione, grazie Zoe, ci scrive allo 079 873 80 73, dice che c'è un furgone in pan all'uscita autostrada Lugano Nord davanti alla rotonda. Non abbiamo più informazioni, possiamo solo invitarvi a essere prudenti da quelle parti, dalle parti dell'uscita autostradale di Lugano Nord, c'è un furgone in pan, ripeto. Poi, per tornare ai nostri temi, leggo anche il messaggio di Daniele da Frasco. Scrive: possibile che per pianta un Terman agvo mila franc? Vabbè, i posteri l'ardua sentenza.
Settimana della formazione professionale, dal 4 all'8 maggio, ogni mattina su Rete 3.
L'abbiamo detto, 23 cantoni su 23 questa settimana si impegnano per mettere sotto la lente il mondo dell'apprendistato, l'imparare un mestiere. È un'iniziativa che coinvolge molto le radio, tra cui Rete 3, ma anche Radio 3i, Radio Ticino, Rete 1, certo, eccetera. E in questa settimana il quarto nostro ospite è Brenno, geomatico. Allora, rispondiamo alla domanda di quanto costano i termini.
Allora, i costi purtroppo non sono scelti dall'ufficio. Cioè, non siamo noi che decidiamo a 1000 franc, 1500.
C'è un tariffario
che ha deciso, cioè, quello è, quello dobbiamo rispettare, non è che possiamo vagare più di quel tanto.
Però zio, fate giusto i preventivi e poi dopo il cliente, cioè, si basa su quello, tipo il garage, no?
No, c'è il preventivo, lo facciamo spesso il preventivo, ma è sempre in base a cosa facciamo, certo, dunque certo. La prestazione. Adesso, per fare degli esempi pratici,
vai.
Mettere un termine in sasso costa 60 franchi il sasso, il materiale ne costa altri, adesso non so di cifre esatte, ma altri 5 franchi il materiale, sì. Misurarlo costa 5 franchi e andando avanti aggiungendo prestazione per prestazione, dopo purtroppo i costi salgono.
Beh, purtroppo ormai il lavoro è il vostro
lavoro.
Fortuna per noi.
No, ma certo. Dico, è il vostro lavoro, lo fate con professionalità ed è giusto che poi mettiate fuori i soldi che ci vuole.
E per capire bene come funziona il tuo lavoro, caro Brenno, il lavoro del geomatico, ti abbiamo chiesto di portare tre oggetti del mestiere.
Sì.
Tu per che cosa hai optato?
Ho optato per i tre oggetti più classici che si possono usare durante una giornata. Dunque partiamo dal classico metro.
Cerchiamo di immaginare un lavoro. Tu sei dove in questo momento? Immaginiamoci.
Ci sono un'infinità di esempi che potrei fare, ma un esempio classico è la zia di prima ha costruito la casa e dobbiamo misurarla per inserirla in mappa. Magari ci sono dei posti che non sono facilmente misurabili, magari un'insenatura nella casa o un muro particolare, metro, ok, allora sì. È 15 cm per 20,
sì.
E così ho le misure.
Ok,
okay.
Quindi
molto
per
chiaro.
Certe misure proprio ufficiali usi il metro.
Esatto.
Va bene. E poi hai portato?
Dalle misure dovrò marcarle da qualche parte, dunque la lavagnetta con carta, penna, sempre presente.
Cioè un blocchetto di carta, sì. Con la penna, niente computers. O iPhones,
allora computer, iPhones, sì. iPad sì, ma sul terreno sempre un pezzo di carta per fare un abbozzo, un disegno, scrivere due distanze dal confine, dalla casa, quello sempre.
Carta e penna sempre, ok. E poi?
E
in seguito il famoso prisma di cui prima parlavo.
Che va messo proprio in testa alla palina.
Esatto, sotto c'è un attacco.
Posso?
Si attacca sulla palina.
Sì, la palina bisogna comunque metterla a piombo.
Esatto.
Ok.
E quello lì è un prisma, è uno specchio particolare e ovunque il laser colpisca la lente riesce da esattamente dal centro.
Ma io volevo fare una domanda sul lavoro del geometra, no? Perché c'è quello che sta al misuratore, come si chiama il misuratore, l'apparecchio?
Allora, in gergo viene chiamato lo strumento.
Ecco, c'è quello che sta allo strumento, che è un po', se vuoi, se torniamo al medioevo, il nobile, no? Mentre dall'altra
quello
parte
tiene
giù,
la palina,
giù a 250
nobile.
Metri c'è quello che tiene la palina, che di solito è il boccia, no?
Allora, c'è sia l'apprendista che esce col tecnico per lavorare, ma c'è anche il canneggiatore, che è un mestiere, che è sempre sul terreno col tecnico, che lo aiuta, ha sempre il trapano, i chiodi, il martello e lo aiuta effettivamente a fare il lavoro pratico.
Il canneggiatore professionista è un operaio specializzato?
Sì.
Ok, e l'altro è l'ingegnere, quello che sta allo strumento?
Non per forza. Cioè il geomatico FC come me può essere fuori sul terreno. Anzi, solitamente...
Cioè, due come te possono tranquillamente... Sì. C'è bisogno di due persone almeno.
Cioè, io quando ero diplomato uscivo con l'apprendista al primo o secondo anno o con lo stagista ed ero io che gli dicevo facciamo questo, questo
avete
e
fatto
quest'altro.
Tutta la piscina di Carona l'avete fatta voi. Per dire
sì, abbiamo fatto la piscina, potrei, ci sono 100.000 esempi che potrei fare.
Anche terreni nuovi, anche cioè, cantieri fatti, cioè, aspettate che ci sia l'edificazione per fare i rilevamenti o...
Allora, c'è tutta una procedura a seguire, dunque quando viene fatta una domanda di costruzione, in seguito si richiedono i piani con le distanze dai confini, di conseguenza arriva il piano al Brenno in ufficio, ad esempio, che lo disegna, controlla che si rispettano le distanze. Non posso costruire una casa esattamente a confine con la strada cantonale. Poi dopo c'è tutto quello che è la progettazione che viene fatta da architetti e ingegneri, che non ci compete più di quel tanto.
E le distanze poi vengono determinate dall'ufficio tecnico. Sì. Dico allora, i limiti da rispettare. Prego, e voi dite, ok, esattamente da qua potete cominciare a costruire.
Cioè il piano che dice da quale distanza posso costruire rispetto al confine e noi controlliamo che si misuri da lì. Il piano regolatore, ecco, scusate.
Molto, molto chiaro, però se ci sono liti tra i vicini interviene la polizia.
Allora, in casi estremissimi.
O il geomatico c'ha ancora che fare perché qualcuno ha sforato di qualche metro.
Allora, ci sono anche delle deroghe, ad esempio io potrei costruire più vicino al confine di quello che devo e poi il mio vicino però sta più lontano, in modo che i classici 3 metri al confine vengono comunque rispettati, magari 2 e 4 che fa 6, ma comunque la distanza viene rispettata.
E l'indice di sfruttamento, cioè su un terreno, la percentuale, anche di quello vi occupate, non c'entra niente?
Quello solitamente è un calcolo che fa l'architetto, che si occupa lui di preparare i piani con gli indici. Quello che noi facciamo è se magari viene fatta un frazionamento, dunque si divide la particella, il terreno, magari capita che sia il comune o il cantone a recuperare quella superficie e decide di lasciare gli indici al privato. Vuol dire che il privato ha meno superficie propria, ma gli indici rimangono quelli della superficie prima, più grande.
Ma è un mestiere che io saprei fare, sai?
Ho dei dubbi in merito, ma... No, ma... Perché no, Paolo? Sì, è proprio quel momento là, il momento in cui J-Lo esce dallo studio di Rete 3, entra Rosy Nervi, benvenuta.
Buongiorno.
E buongiorno.
Caro pubblico, state ascoltando Vita Da, un ciclo speciale di Vita Da nell'ambito della settimana della formazione professionale che si tiene in tutta la Svizzera, 23 cantoni su 23 aderiscono, siamo con Brenno Geomatico. Allora, ci hai raccontato che questa cosa di andare fuori a misurare i terreni che serve alla collettività, perché insomma se no sarebbe il caos, ti porta anche fuori dall'ufficio. Per questa cosa per te è importante?
Allora sì, quando ho cercato il lavoro fisicamente, ho cercato la professione in quale avrei voluto specializzarmi, quello che ho cercato era qualcosa che non mi obbligasse a restare in ufficio tutta una vita, cioè davanti a un computer giorno e notte per sempre. Personalmente a me non sarebbe piaciuto, allora ho cercato qualcosa che riuscisse a combinare fuori ufficio e ufficio.
Ecco, questa cosa di misurare appunto i terreni per dei committenti che possono essere anche pubblici, quanto ti porta fuori in una giornata tipo?
Le giornate tipo sono tantissime, metà metà, solo ufficio o solo fuori addirittura. Okay. O addirittura anche di notte potrebbe capitare.
E come mai di notte?
Magari lavori particolari, non lo so, in ferrovia, durante la notte passano meno treni, è più facile misurare binari, mentre di giorno invece, non so, a Lugano a mezzogiorno non vorrei trovarmi su binari a misurare,
no,
perché
certo.
Pieno di traffico.
Se ti organizzi un po' tu in maniera intelligente, per quanto possibile. Io vorrei sapere cosa comporta, cosa significa per un ragazzo di 22 anni confrontarsi con un cliente che magari ti commissiona un lavoro e ha qualche anno in più di te, pensa di avere qualche mezzo in più di te, invece magari nel tuo ambito non ce l'ha. Cioè, nascono dei malintesi, come li affronti?
Allora, ritornando all'esempio che ti ho fatto prima, il comune assegna al geometra revisore un compito, cioè quello di assegnare, di rimisurare tutto quello che viene costruito di nuovo e aggiornare le mappe.
Ok, le mappe catastali fanno proprio un... cioè, upside down, quello che c'era prima non va bene, si rifà, scusa, parlo inglese da ieri con l'interaction media designer. Ok, praticamente si rifà tutto.
Cioè, si inserisce tutto quello che c'è di nuovo. La mappa ufficiale è sempre aggiornata esattamente...
Ok, scusa, ho capito, quindi è un aggiornamento.
Esatto, se io apro la mappa cadastrale di comando dello studio della RSI, vedo esattamente quello che c'è costruito adesso, vedo il nuovo stabile che è in progetto e viene costruito, vedo dove c'è il prato, vedo dove c'è la strada.
Chiaro.
Dunque,
per arrivare al contatto col cliente, appunto.
Allora, questo lavoro qui è un lavoro che viene svolto annualmente, dunque lo studio riceve annualmente le liste di quello che è stato costruito dai comuni e dopo si reca, quando ha tempo, integra il lavoro commissionato, dunque preventivi e richiesti dal privato o dall'ente pubblico, a questo lavoro.
Cioè, quindi quando sei, per fare un esempio pratico, tu sei già qui a Comano e dici c'ho, piuttosto che tornare un'altra volta, c'ho quella mezz'ora, vado a vedere quella cosa nuova che è stata
costruita. Esattamente. Non lo so, ho fatto il lavoro, vado, so che ho costruito una tettoia vicino a dove lavoravo, allora vado e suono al campanello dicendo: oh, buongiorno, sono il geometra, sono qui per misurare la tettoia che avete costruito. E dopo ci sono tre scenari possibili. Il primo, sì, va bene, che è quello più ambito di solito. Sì, il secondo è: ah, non sono sicuro che potete entrare, devo chiedere al proprietario oppure non voglio che entrate, e si fissa un appuntamento dicendo vengo il tal giorno a tal ora. O la terza possibilità, quella più divertente, è: ah, io non ho costruito nessuna tettoia.
Nonostante chiaramente figuri nelle mappe, è tutto nero su bianco.
Magari c'è la domanda di costruzione: ah no, io però non ho costruito tettoie.
Ma questo, scusa, perché oggigiorno la gente ha un po' paura delle intrusioni nel proprio spazio?
Allora, sicuramente vedere un 22enne che arriva e ti dice devo entrare in casa tua per misurare non è proprio una cosa che tutti ambiscono. Allo stesso tempo, fare entrare qualcuno che dice devo misurare qualcosa che avete costruito, pensano subito a: no, mi alza le tasse, poi pago di più, poi quel...
Ma tu c'hai, scusami Brenno, tu c'hai un tesserino tipo la polizia che puoi far vedere che sei veramente un geometra?
No, non
cioè, bisogna... Perché siamo comunque nel periodo storico delle truffe del falso nipote, esatto. Quelle robe lì, quindi magari una persona scusa, diffida.
Allora potrei cominciare anch'io a dire sono un geomatico e poi mi faccio offrire i biscotti e il vino.
Allora... Presumo, secondo me no, non è fattibile riuscire a truffare in questo modo, perché comunque ci presentiamo con i vestiti arancioni.
No, ma non dico che tu truffi.
No,
spiega.
Ci presentiamo con i vestiti arancioni da operaio, con su il nome della ditta.
Sì.
Spesso volentieri sulla gamba, sulla schiena, sul nome della ditta.
Quindi siete comunque
ci presentiamo
logati,
con degli strumenti, cioè lo strumento che vedete per strada sul treppiede ha una scatola che è un bel mattone da portare in giro. Certo. Non è che siamo in giro con una mappetta e basta.
Sì, sì.
Abbiamo anche il materiale, solitamente un furgone, magari con sul logo della ditta, con scritto geometra o qualcosa di simile. Non è che ci palesiamo con un'auto bianca senza login e niente.
Chiaro. A me comunque questo aneddoto che ha riportato Brenno, dovrei misurare la nuova tettoia. Quale tettoia? Io non ho costruito nessuna tettoia, mi è rimasto nel cuore.
Settimana della formazione professionale. Dal 4 all'8 maggio, ogni mattina su Rete 3.
L'uscita di Lugano Nord in direzione sud è completamente intasata. L'uscita di Lugano Nord in direzione sud è completamente intasata. La colonna arriva fino in autostrada. Grazie, José. Noi siamo in Vita da, edizione speciale, settimana speciale di Vita da. Vado a leggere qualche messaggio che ci arriva da parte vostra, da parte degli ascoltatori. Allora... dice, aspetta che l'ho perso il messaggio, Paolo, scusami.
Beh, può capitare.
Parla tu. Allora, tu come mai vi sono ancora dei comuni che non hanno il piano catastale completo?
Ma è possibile questa cosa?
Allora, per avere tutto il comune che è misurato, tutto numerico, vuol dire che tutti i confini sono stati misurati fisicamente, è un lavoro lungo, costoso per il comune e non è una cosa che si fa in due giorni, perché prima bisogna misurare, poi ricalcolare, poi bisogna il cantone deve verificare che è stato fatto tutto giusto, poi c'è la pubblicazione, poi ci sono i ricorsi, è un lavoro molto lungo e soprattutto per completare. Allora, una parte viene fatta dallo studio che va avanti da solo e lo fa per conto suo, se invece il comune decide di rimisurarlo tutto, fare il rinnovo catastale del comune, quello è un appalto pubblico, viene fatto solitamente dal cantone, viene detto che bisogna farlo, il comune deve accettare il lavoro e votare il credito e poi viene assegnato a un ufficio di fare il rinnovo catastale che dura 2-3 anni a dipendenza della grandezza del comune, se non di più.
Okay, poi ricordiamo che Balmelli, ci sono anche dei comuni in compensazione che magari non possono pagare questo studio.
Da dire anche quello. Allora, io procederei con le 10 domande con te, caro Brenno, se ti va. Quindi Paolo, dammi un sottofondo adatto. No, mio quello, ecco, questo qua va bene. Qual è l'ultimo pensiero, caro Brenno, che hai prima di andare a dormire?
Mi chiedo, ho lo zaino pronto, vestiti pronti, ho fatto tutto quello che devo, posso andare a dormire.
Però Paolo non fai questo.
Qui, e niente pensieri su quello che devi fare il giorno successivo?
Sì, a volte qualcosina. Mi chiedo,
per avere lo zaino pronto,
per lo zaino pronto
è
mentalmente
dopo.
Vuol dire che ho studiato, ho preparato quello che ho bisogno, ho fatto i compiti, eccetera.
Bravo tu.
A che ora ti svegli il mattino?
Adesso prendo la scuola, mi sveglio tra le 7 e 7 e mezza.
Quando
lavoravi come apprendista?
Tra le 6 e mezza e le 6 e 45.
Meglio a scuola, quindi?
Dal punto di vista del sonno, sì, decisamente.
Alla mattina ti dici che bello, vado a lavorare o vado a scuola o vaffanbagno, devo andare a lavorare o a scuola?
No, sono contento. Mi alzo sempre con voglia di andare al lavoro e a scuola.
E su questo versante, tu prima fuori microfono ci dicevi quando ero alle medie non avevo questa dedizione, l'ho scoperta lavorando.
Esatto, alle medie, cioè, messa giù molto facilmente, lo facevo più per obbligo che per piacere. Poi quando ho cominciato in realtà fisicamente a fare l'apprendistato mi è cresciuta questa voglia di studiare, di imparare, che prima non avevo.
E chi è la prima persona che incontravi quando arrivavi sul posto di lavoro?
Solitamente il mio capo, lo trovo già in ufficio e se non era ancora arrivato trovo comunque il tecnico che stava preparando le ultime cose per uscire.
Ok.
Vogliamo dare un voto da 1 a 10 al tuo capo che forse, se ci va bene, non ci sta ascoltando in questo momento?
Presumo ci stia ascoltando, no, sono contentissimi i miei capi, sì. Adesso non per fare il gentile,
no,
così,
beh,
ma...
sai che magari l'aumento è sempre lì pronto.
Ormai tu potresti tornare in dito, ormai quella fase è finita, no? Tu ti stai perfezionando e stai andando verso
qualcosa. Io spero, e in teoria dovrebbe esserci modo per tornare quest'estate a lavorare ancora.
Okay.
E siamo rimasti in ottimi rapporti, sono felicissimo del rapporto che abbiamo costruito con la ditta che mi ha formato e in cui ho lavorato.
Puoi dire il nome della ditta, se vuoi?
Non so se è pubblicità occulta,
no,
ma...
occulti no. Siamo noi, vai!
No, io ho lavorato per la Lucchini Lippuner S.A. Viganello,
sì?
Che mi sono trovato veramente molto bene.
Li salutiamo, andiamo avanti.
Salutiamo. Posso salutare l'amico Riccardo Calastri?
Che è? Chi è quest'uomo?
La concorrenza.
Ah.
Senti, volevo chiederti, quando stai lavorando da geomatico, riesci anche un po' a vagare col pensiero, a pensare ai fatti tuoi o rischia che si fa male qualcuno?
Allora, quando sto lavorando, che sono dalla nonna di prima, dalla zia di prima che parlavamo, sono concentrato su quello e penso unicamente a quello. Dopo, quando si è in ufficio, c'è il momento in cui si va in pausa tutti assieme a bere il caffè, dove si ride, si scherza e si parla di Formula 1, quello che si è piantato contro il muro, piuttosto che certo. La parte di calcio e di hockey.
Sì, sì. Okay. Cosa fai invece per staccare, qui ci prendiamo un attimo di tempo, staccare completamente la spina per non pensare al lavoro,
cioè,
per non pensare
tu sei
alla
ragazzo
scuola.
Di 22 anni, cosa fai fuori dal geomatico?
Allora, come sport io gioco da quando ho 3 anni e mezzo hockey su ghiaccio.
Ok, ma non sei, posso usare questa parola? Non sei un cristone, come fai a giocare a hockey su ghiaccio?
Infatti non gioca in Serie A, cioè, o no?
No, allora, ho fatto tutte le giovanili di Lugano, sono arrivato fino ai 17 Elite, ho giocato a San Gallo, ho giocato a Bellinzona in seconda Lega.
Sì? Ma in qualità di ala centro?
Difensore.
Come fai a giocare difensore?
Ma Paolo, lascia perdere, non capisce niente di hockey, l'abbonamento
regalato. Ho i miei trucchi del mestiere.
Vai avanti.
Oltre a questo, sono monitore di tiro allo stadio di tiro, qua a Lugano. Dunque...
Cioè, che vuol dire che quando c'è il tiro obbligatorio tu sei il monitor?
Esatto, sono quello con la casacca gialla, per chi va a sparare sa di cosa parlo, sono quello che aiuta e controlla che tutti sparano secondo le regole dello stand di tiro.
Proprio perché tu hai una passione anche per il tiro, esatto. sin da ragazzino.
Ho cominciato a 16 anni a sparare come giovane, e ho partecipato a diverse gare, sono andato anche alle finali svizzere per i giovani. E adesso invece sono passato dall'altra parte, sono monitore e insegno io ai giovani a sparare.
E poi ci mettiamo anche il carico della politica.
Esattamente, sono anche consigliere comunale
pure.
A Savosa, dove abito.
Sì.
E mi distraggo dal lavoro anche facendo quello.
E beh, insomma, un bel impegno anche quello, pur essendo un comune relativamente piccolo, avrai anche lì il tuo.
Abbiamo anche i nostri impegni.
Però il fatto di essere geomatico forse aiuta per certe cose.
Più che altro,
capisci un po' le dinamiche di.
Sì, quello aiuta, ma aiuta anche essere in politica per il geomatico. Aiuta in entrambi i sensi.
Oh, una persona franca e sincera. Finalmente chiudiamo con una domanda: qual è il lavoro dei tuoi sogni? Dipendesse da te.
È questo. Assolutamente.
22 anni, signore e signori, Brenno. Io mi meraviglio sempre, caro Paolo. Beh, prima di tutto ringraziamo Amy Winehouse per questo brano che parla di un periodo della tua vita e rehab,
me ne dici di ogni rehab. Ma in realtà faccio una vita molto ordinata.
Io voglio dire, si racconta cosa hai fatto ieri sera. Un'ora non è abbastanza. Quante ne hai combinate ieri sera?
Cosa allora, ridi, Brenno?
Lo sa che grande, Brenno. Ride, Brenno, è con noi, Brenno. No, è bellissimo davvero conoscere tante ragazze, tanti ragazzi giovani, pieni di voglia di fare, di motivazione e di voglia di scoprire cose nuove. Allora, Brenno, ricordiamolo, tu hai scoperto, alla fine, oggi tu sei geomatico
diplomato
all'età di 22 anni e proseguirai con gli studi. Hai scoperto questa professione come?
Tramite il sito dell'orientamento.ch.
Esatto. Cioè, alla fine sembra tanto complicato, ma tanto complicato non è.
No, poi naturalmente
orientamento.ch c'è anche il sito Mille Strade.
Certo, e poi naturalmente ci sono tutti gli stage che vengono fatti durante le scuole medie, c'è tutto un accompagnamento anche da parte delle autorità per provare a far scoprire ai ragazzi e alle loro famiglie i mestieri. Con Just chiudiamo sempre un po' alla stessa maniera, ti vogliamo chiedere se dovessi dire a un ragazzo che ci ascolta in differita, un ragazzo della scuola medie, perché fare il geomatico, cosa ti deve piacere per fare questo mestiere?
Una cosa che sicuramente deve piacere è lavorare col computer, perché la maggior parte dei disegni vengono fatti tramite AutoCAD sul computer o software simili comunque. Deve piacere il lavorare con tecnologie nuove, dunque al giorno d'oggi il drone viene usato tanto, vengono usati tanto i GPS. Deve sicuramente piacere lo stare a contatto con le persone sia in ufficio che all'esterno, perché comunque chiamare cliente, parlare è una cosa che c'è frequentemente, dunque uno che preferisce stare per conto suo non glielo consiglierei più di quel tanto. Mm-hmm. E deve piacere soprattutto lavorare anche fuori, perché mi è già capitato di lavorare il 4 di febbraio sotto la pioggia e la neve, come il 4 di luglio sotto un sole che spaccava i sassi.
Bene, hai reso perfettamente l'idea, credo di poter dire. Dimmi, Paolo.
Domani arriva Alberto, apprendista laboratorista in chimica, e anche il suo formatore Matteo, e ci spiegheranno questo mestiere, appunto, di la chimica. La facevi a scuola?
E male, molto male, cioè dal 3 in giù chimica. Domani. Balmelli. Domani torna anche parzialmente scremato. Ciao Brenno, grazie.
Grazie mille a voi.
Buona vita, buon lavoro.